Buonasera.
Buonasera.
Mi pare che possiamo iniziare. Iniziamo ringraziando immediatamente l'amministrazione comunale e la presidenza del Consiglio del Comune di Cefalù per averci accolti ancora una volta in questo palazzo e in questa sala. Ringrazio tutti voi che siete tantissimi e soprattutto amici, molti amici. Questa è una cosa molto, molto bella, sono contenta di vedervi qui. Dimostra questo il fatto che l'argomento di questa sera è interessante come tutti gli altri, ma forse un po' più affascinante degli altri, sicuramente. Ringrazio l'assessore alla cultura, l'assessore Vincenzo Garbo, che è qui accanto a me, e gli passo immediatamente la parola per i saluti, così ci avviamo poi a procedere.
Ringrazio la Presidente dell'Occhio Club, Alfredo Rizzo, il relatore e voi tutti. È un vero piacere ogni volta porgere il saluto per manifestazioni culturalmente così importanti e di spessore. Lo è particolarmente questa sera, soprattutto perché vi devo confessare che da questa parte si ha una prospettiva molto bella. Vedo un uditorio di qualità, attento, partecipe, del quale fanno parte molti, molti studiosi, persone di cultura, gente che proprio di cultura vive e che dà un contributo fondamentale alla crescita culturale della città. Un saluto particolare al nostro concittadino onorario, il professore Amedeo Tullio, che a proposito di scoperte delle prime Cefalù, come ama dire lui, è un po' un maestro, ci ha fatto scoprire che Cefalù non è soltanto la cittadina normanna come giornalisticamente viene definita, certamente lo è anche, ma non lo è soltanto. È perfettamente in linea con il tema affascinante di questa sera, affascinante perché c'è ancora, sebbene grandi studiosi hanno scritto, hanno fatto ricerche, ma è ancora misterioso un po' ciò che avvenne nel Mediterraneo nel primo millennio, grosso modo, avanti Cristo, dal XIV al XII secolo. Ma è affascinante anche pensando in chiave moderna come in quell'epoca storica, questa sera il professore ci aiuterà a indagare, il Mediterraneo pullulava, era un luogo di incontro di culture, una funzione che il mare ha sempre avuto. Alle volte è un luogo che crea barriere, ma è un luogo anche di incontro. La civiltà è veicolo di civiltà, veicolo appunto di contaminazioni culturali, e Cefalù non è stata immune da questa contaminazione culturale, anzi. Incontri come questi sono anche particolarmente importanti perché alle volte, vedete, si parla di revisionismo storico, però io penso che la storia di per sé è una revisione continua, perché se fosse fissato una volta per tutte non ci sarebbe bisogno di scriverne continuamente, non ci sarebbe bisogno anche di incontri come questi se ci fosse una prospettiva ormai fissata e sicura. Invece no, la storia è anch'essa un continuo divenire, una continua scoperta. Grazie anche alle persone che dedicano la loro vita, la loro professione, i loro studi con quel rigore scientifico che merita, perché mi permetta, qui vedo tanti professionisti presenti, architetti e altre professori universitari, però spesso, ecco, mentre nei confronti di altre professioni si dice tu per fare l'architetto devi essere laureato in architettura, tu per fare il professore di lettere devi essere laureato in lettere. Alle volte si pensa che chiunque può scrivere di storia, può dire di storia. Non è così. È bene anche che ci sia, perché l'apporto soprattutto della microstoria serve anche a dare contributi alla grande storia, però è importante che ci siano degli studi scientifici storici rigorosi. Allora, sono sicuro che questa sera noi ascolteremo un contributo di questo genere che aiuterà un po' tutti noi ad arricchire il nostro bagaglio culturale e soprattutto la città di Cefalù a farsi scoprire un po' meglio. Quindi, insieme a ciò che ha fatto il professore Tullio, ci sarà un'ulteriore scoperta. Quindi siamo tutti, come si suol dire, in attesa di ascoltare le sue parole. Grazie, professore.
Grazie, assessore. Allora passiamo subito a ringraziare il professore Cultraro di aver accettato questo invito ed essere ritornato a Cefalù. È stato qui nell'aprile del 2017 e ci ha parlato appunto dei commerci, di quello che succedeva nel Mediterraneo. Oggi faremo un passo in avanti. Ne abbiamo parlato sentendoci in questo periodo, appunto, di qualcosa che potrebbe anche riguardarci un poco più da vicino, e quindi dobbiamo ringraziarlo molto sia per gli studi che ha fatto sia per la sua attività anche di divulgazione che questa sera noi appunto potremo usufruire. Il professore Cultraro è amico dell'Archeoclub, dobbiamo dire, non solo della sede di Cefalù, ma di quasi tutte le sedi siciliane. E in questo periodo è stato molto vicino alle nostre sedi, presentando appunto l'ultima sua opera che è stata pubblicata, della quale adesso accenneremo, perché sicuramente quello di cui ci parlerà questa sera rientra appunto in questa sua pubblicazione. Desidero presentarlo, farò brevemente perché ci sarebbe tantissimo da dire, però così per conoscerlo un po' prima di lasciargli la parola, e poi sicuramente lo conosceremo meglio attraverso quello di cui ci parlerà. Il professore Cultraro è un archeologo e primo ricercatore presso l'Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Catania. Dopo aver conseguito la laurea in lettere classiche presso l'Università di Catania, si è specializzato in archeologia preistorica dell'Egeo presso la Scuola Archeologica Italiana di Atene. È stato dottore di ricerca presso l'Università di Pisa, si è perfezionato in preistoria egea presso la Scuola di Atene, città in cui ha vissuto fino al 1999, collaborando ad attività di scavo e ricerche con istituzioni greche e internazionali. Professore a contratto presso le Università di Perugia e di Cagliari, dal 2003 insegna archeologia e civiltà egee presso l'Università di Palermo e dal 2014 presso la Scuola di Specializzazione in Archeologia dell'Università Statale di Milano. È professore di prima fascia della medesima disciplina ed è componente del Collegio di Dottorato in Territori e Cultura presso l'Università di Tor Vergata a Roma. Ha operato in numerose missioni di scavo in Grecia, nell'isola di Creta e a Lemnos, dove dal 1992 è responsabile scientifico delle esplorazioni nella collina settentrionale dell'abitato preistorico. I suoi campi di interesse riguardano la Grecia dell'età del bronzo e la preistoria della Sicilia, con particolare attenzione alle dinamiche dei contatti transmarini e ad aspetti della produzione tecnologica come l'artigianato su metallo. All'interno delle attività del CNR si occupa di tecnologie digitali nel settore della comunicazione dei beni culturali, facendo parte della delegazione italiana presso l'Expo di Shanghai in Cina. Nel 2007 gli è stata affidata la direzione scientifica del progetto Il Museo Virtuale dell'Iraq, un'iniziativa scientifica congiunta tra CNR e Ministero degli Esteri, finalizzata alla restituzione al vasto pubblico del patrimonio archeologico dell'antica Mesopotamia, dopo le devastazioni belliche del 2003. Il progetto è disponibile online ed è stato prescelto a rappresentare le eccellenze scientifiche italiane ai lavori del G8 degli enti di ricerca tenutosi a Venezia nel maggio del 2009. Ha coordinato progetti bilaterali nel campo del patrimonio culturale in Portogallo, Montenegro e Georgia. Dal 2010 è componente della Commissione Ministeriale Legge 6 del 2000 del MIUR per la diffusione della cultura scientifica e tecnologica italiana. curato tantissime pubblicazioni e diciamo, fa parte del comitato scientifico di tantissime, di parecchie riviste archeologiche sia italiane che estere. E poi, volendo citare le sue ultime due pubblicazioni, quella del 2017 che parla dei Micenei, archeologia, storia e società dei greci prima di Omero, delle edizioni Carrocci di Roma, e poi l'ultimo suo lavoro, che è appunto è L'ultimo sogno dello scopritore di Troia, Heinrich Schliemann e l'Italia, edizioni di storia e studi sociali in Ragusa. È stato anche insignito di alcuni premi. Bene, non ho voluto addentrarmi parecchio, però questo suo, diciamo, questa presentazione ci mette un po' in condizione di capire appunto quali sono gli studi che il professore ha affrontato in questi suoi anni. Adesso gli passiamo la parola e andiamo avanti. Grazie, professore.
Buon pomeriggio, è sempre un piacere, una grande gioia ritornare a Cefalù tra persone che conosco, a cominciare dal professore Tullio, con il quale abbiamo condiviso anni di attività e didattica sia ad Agrigento che a Palermo, e tante altre persone che ho avuto modo di incontrare quando venni la prima volta lo scorso anno, come ricordava il presidente, la professoressa Rizzo, che ringrazio per il gentile invito. E l'assessore, anche mi associo agli stessi ringraziamenti nei confronti dell'amministrazione comunale, e prima poneva una serie di questioni che travalicano abbondantemente il campo mio, quello dell'archeologia e in più in generale della storia antica, cioè il concetto di Mediterraneo, questo Mediterraneo che ci accorgiamo che esiste solo quando ci sono delle tragedie, ma in realtà nella percezione che gli antichi avevano del Mediterraneo, il Mediterraneo rappresentava qualcosa di indefinito, era una sorta semmai di grande lago chiuso dentro il quale si muovevano, si spostavano, si scontravano anche, certamente, perché le tragedie non sono mai mancate, però alla fine si arrivava a una forma di incontro tra culture, tra mondi differenti. E il Mediterraneo a noi vicino è quello ovviamente rivolto da una parte verso l'Occidente, l'estremo Occidente, che arriva fino alle colonne d'Ercole, a Gibilterra, ma soprattutto è il Mediterraneo che guarda verso l'Africa e l'Africa guarda verso noi. E all'interno di questo contesto, che lo scenario, così come l'ho appena definito, si muovono i personaggi di questa storia con la quale stasera cercherò di intrattenervi. E quando l'amica professoressa Rizzo mi chiese un argomento, tirai fuori un aspetto che era venuto fuori da una ricerca recente, relativamente recente, recente nel senso che è stata composta e pubblicata, ma si tratta di ricerche molto antiche, ed è l'interesse per il grande scopritore di Troia, Heinrich Schliemann, verso la Sicilia e nello specifico verso Cefalù. Io stesso rimasi sorpreso, lavorando su questi documenti inediti, nel vedere come quest'uomo, che amava la Sicilia, dove è stato nella nostra isola in occasione di due grandi viaggi, aveva alla fine censito una serie di monumenti, di luoghi di interesse archeologico, e tra questi c'è anche Cefalù, ma assieme a Cefalù ci sono tanti altri luoghi meno noti e altri ancora più importanti, che rappresentano l'interesse e che hanno costituito l'interesse di quest'uomo, che già era famoso come scopritore della città di Troia, ma anche di Micene e di Tirinto. Allora vediamo. Ecco, il personaggio di cui stasera parleremo, Heinrich Schliemann, è un personaggio noto soprattutto all'interno della cultura italiana. E quando nel 1930 la seconda moglie, Sofia Schliemann Engastromenos, di cui ora vi farò vedere un'immagine, chiese a un noto scrittore e biografo di grandi personaggi della storia di scrivere la biografia del marito, e mise a disposizione un imponente archivio, da cui poi nacque questa seconda biografia del personaggio, che esce in Germania nel 1931 e in Italia appena l'anno successivo. Ebbe una grande fortuna, perché non solo pubblicata per i tipi di Mondadori, ma perché l'autore, il noto biografo Edwin Ludwig, che al secolo era si chiamava Cohen, era un ebreo ma che poi cambiò il cognome con un cognome più germanico, è stato uno dei primi biografi, anzi proprio il primo biografo di Benito Mussolini. Quindi potete immaginare il clamore che ebbe il fatto che lo stesso autore si occupasse anche di Schliemann. E questo ha segnato la fortuna del personaggio in Italia, che ancora fino a qualche anno fa era presente nei libri di storia, proprio come personaggio da cui iniziava la storia, della ricerca archeologica. E Schliemann è noto a tutti noi per la celebre scoperta sulla collina di Issarlik, quindi nella moderna Turchia occidentale, di quella che è la Troia cantata da Omero. La scopre per la prima volta nel 1868 e dopo aver ottenuto finalmente il permesso di scavo, nel 1871 comincia l'esplorazione sistematica e nel 73, appena 2 anni dall'inizio degli scavi, scopre questo imponente tesoro, a cui dà il nome di tesoro di Priamo, un insieme di oggetti, vasi in lamina aurea, in argento, altri oggetti preziosi, che purtroppo poi abbiamo scoperto attraverso il riordino dei suoi giornali di scavo, in realtà provenire da depositi di livelli differenti, ma che lui mise assieme, convinto, dopo aver letto Omero, che questo fosse il tesoro dell'ultimo re di Priamo. E proprio preso dalla foga della scoperta, fece transitare in una serie di casse opportunamente occultate in una nave questi oggetti in direzione della Germania. Quando i turchi, il governo meglio ottomano, venne a conoscenza dell'atto illecito, tolsero come prima cosa il permesso di scavo, che venne sospeso, e Schliemann rischiò addirittura il carcere. Ma dal punto di vista ottomano e della normativa della sublime porta di Costantinopoli, il problema non era il furto di oggetti come noi tutti ci saremmo aspettati, ma più semplicemente il fatto che Schliemann non avesse pagato le tasse doganali. Quindi c'era un problema di soldi, e Schliemann, da grande commerciante, abile commerciante qual era, risolse, pur essendo stato costretto a rivolgersi a un tribunale, la questione, addirittura raddoppiando la somma che il governo ottomano gli chiedeva. Questa operazione dura 2 anni, ma per 2 anni non può mettere piede a Costantinopoli e all'interno del regno della sublime porta. Ed ecco allora che il nostro uomo si sposta in Italia, e qui comincia l'avventura di Schliemann e l'Italia, che poi è il frutto di questa ricerca avviata da me tanti anni fa, ma che ho deciso agli inizi dello scorso anno di chiudere, e quindi finalmente il volume è uscito. E fuggendo praticamente verso l'Italia, siamo nel settembre del 1874, Schliemann propone al governo italiano la cessione del tesoro di Priamo da destinare al Regio Museo di Napoli. Sono anni difficili. Lo Stato neounitario è appena costituitosi, ha altre priorità. Priorità che non sono dissimili da quelle dell'attuale governo, cioè il pareggio di bilancio. Infatti i primi governi della destra storica si concentrano esclusivamente sul problema economico. Gli aspetti quindi culturali vengono ovviamente messi nemmeno in secondo, in terzo, forse in quarto piano. E il ministro della pubblica istruzione, non esiste, come sapete, un ministero dei beni culturali che sarà creato da Giovanni Spadolini nel 1972, esisteva una direzione generale alle antichità che dipendeva dal ministero della pubblica istruzione, e il ministro illuminato che entra in contatto con lo scopritore di Troia è il personaggio che vedete sulla vostra sinistra, Ruggero Bonghi, giurista napoletano, aveva partecipato ai moti del 48, antiborbonico, esiliato assieme ad altri siciliani che ora vedremo chi sono, per poi ritornare con Giuseppe Garibaldi e quindi avere un ruolo centrale nelle nuove vicende della storia italiana. Il direttore generale a cui Bonchi affida la direzione di questa grande struttura che doveva riordinare il controllo dell'attività di ricerca e soprattutto di tutela della nuova Italia dal Piemonte alla Sicilia, e l'altro personaggio riprodotto nell'immagine a destra, Giuseppe Fiorelli, anch'egli personaggio che apparteneva al vecchio establishment borbonico, ma dal quale non si era praticamente staccato, era sempre rimasto anzi un fedele di Franceschiello. Eppure, nonostante questa sua adesione all'idea di un regno delle due Sicilie, viene reclutato da Bonchi, entrambi erano napoletani, come figura seria, quindi a cui affidare la direzione generale alle antichità. Ed ecco allora che arriva il nostro uomo, siamo agli inizi del 1874, e Schliemann scrive direttamente a Fiorelli, che nel frattempo era anche diventato l'unico direttore scientifico degli scavi di Pompei, ed era proprio questo l'obiettivo di Schliemann. In attesa che si sbloccasse la situazione di Troia, Schliemann puntava a due obiettivi: uno, quello di ottenere lo scavo di Pompei. Quindi immaginate se Schliemann avesse avuto la concessione, quello che avrebbe fatto: oggi avremmo una Pompei interamente scavata, forse con maggiori problemi anche di manutenzione e vigilanza. E l'altro era quello di avere una forte visibilità all'interno del mondo accademico e intellettuale italiano attraverso la cessione del tesoro di Priamo. Ma le vicende non sono così semplici come potete immaginare. Perché Schliemann arriva direttamente a Fiorelli e all'Italia? Perché il suo mentore è il noto politico inglese, primo ministro, anzi fu primo ministro ben quattro volte sotto il lungo regno della regina Vittoria, che è William Gladstone, il quale, avendo una formazione di filologo classico, è anche l'autore della prefazione al libro di Schliemann sulle scoperte di Micene e Tirinto, dando quindi il supporto non solo politico e economico, ma soprattutto l'imprimatur scientifico di uno studioso di filologia a quelle che erano le scoperte di Schliemann. Ancora siamo in Inghilterra, ma la Sicilia non è così lontana, perché amico di Gladstone è Giuseppe Garibaldi, dal quale, come sapete, riceve un sostanzioso aiuto economico per intraprendere la spedizione dei Mille. E così, nel maggio del 1860, Gladstone racconta che quando Garibaldi sbarca a Marsala, si accorge di un isolotto al largo dello stagnone di Marsala, l'isola di San Pantaleo, che poi verrà identificata con Mozia. E dopo la fuga dell'esercito borbonico, gli vengono regalate delle monete che vengono proprio da quell'isola, e sono le monete di Mozia che vedete in alto. Non so se voi lo sapete, ma Garibaldi possedeva una delle più importanti collezioni numismatiche, ancora più imponente di quella di Vittorio Emanuele II, con la quale entravano in competizione. Era con una differenza, che quella di Garibaldi era una raccolta di monete antiche, addirittura anche contestualizzate con la precisa indicazione dei siti di provenienza. Le monete di Mozia saltano agli occhi di Gladstone come studioso e come storico, il quale è il primo a proporre l'identificazione del piccolo isolotto di San Pantaleo con la città di Mozia. Ma i legami tra i due erano ancora più forti, perché di mezzo c'era il legame massonico, in quanto Gladstone era maestro del Gran Oriente e sapete che Garibaldi ne era uno degli affiliati. All'interno di questo contesto di relazioni private, personali, ma anche di carattere scientifico, arriva la figura di Schliemann, che con una lettera di presentazione di Gladstone chiede udienza al ministro Bonchi, e ci riesce, chiedendo apertamente non più di scavare a Pompei come voleva qualche mese prima, ma cambia completamente idea, decide di andare a scavare in Sicilia. E proprio a Mozia, quella Mozia da cui venivano le monete finite nella raccolta di Giuseppe Garibaldi, in quell'isolotto dove Gladstone aveva identificato da studioso l'antica città punica di Fenicia e poi punica di Mozia. E così nell'ottobre del 1875 comincia l'avventura di scavo di Schliemann in Sicilia. Finalmente mette piede nell'isola, un'isola che conosce molto bene, perché c'era stato la prima volta nel 1858 come turista, come viaggiatore del Grand Tour, ma non si era spinto nella parte occidentale. Ci torna 10 anni dopo, quando descrive nei suoi taccuini e nei suoi giornali di viaggio una Sicilia che tutto sommato non era ancora diversa da quella borbonica che aveva lasciato. Comincia lo scavo, siamo a metà del mese di ottobre. L'isola in quegli anni era occupata da non più di 5-10 famiglie. Schliemann ne dà nel suo giornale di scavo un'accurata descrizione. Sono famiglie fra di loro imparentate che vivono di quello che coltivano, però durante l'estate e la stagione che lo permetteva pescavano, e il pescato veniva poi venduto tra Trapani e Marsala, e nello stesso tempo erano attivi gli uomini all'interno di una grande cava che poi forniva il materiale di costruzione per la città di Marsala. E quando arriva Schliemann, abituato a gestire un numero esorbitante di operai, quando scava a Troia lavora con circa 350-400 operai, quindi lui è in grado di gestire un cantiere e sa come gestire gli operai, propone a questa gente di San Pantaleo di andare a scavare. E non solo coinvolge gli uomini, ma anche le donne, perché Schliemann entra nella storia dell'archeologia per tante cose, ma soprattutto per aver per la prima volta coinvolto in un'attività di scavo archeologico le donne, dando loro uno stipendio equivalente a quello degli uomini. Quindi siamo abbondantemente lontani dalle suffragette inglesi che nei primi del Novecento chiederanno una parità di salario tra uomini e donne. Ovviamente nella visione puritana, calvinista che aveva Schliemann, quindi molto rigida, gli uomini lavoravano sul campo, sullo scavo, le donne stavano in aree lontane a lavare i cocci, ma senza alcuna forma così di contatto e promiscuità, anche se poi in realtà erano mariti, mogli e figli. potete immaginare cosa succede. Alle cave non ci va a scavare più nessuno, nessuno più pesca, perché conviene ricevere la paga di questo importante uomo d'affari tedesco e soprattutto fare un lavoro decisamente meno faticoso. Ed ecco che entrano in gioco altri personaggi di questa complessa vicenda. E il personaggio che vedete in basso è il nobile palermitano Giuseppe Lanza, principe di Scalea, ultimo direttore generale della consulta di questa commissione archeologica per le antichità. Noi oggi abbiamo, come sapete, una gestione autonoma in materia di beni culturali come Regione Sicilia, ma andando a studiare meglio la storia ci accorgiamo che già in epoca borbonica noi avevamo una commissione indipendente che gestiva le antichità siciliane all'interno delle antichità del regno, e dopo l'unità d'Italia il governo piemontese riconosce tale forma autonoma fino al 1876, quando poi con la riforma del ministero e della direzione generale alle antichità queste commissioni vengono soppresse. E il principe di Scalea è l'ultimo baluardo di una difesa così corporativa e regionale, con questa visione tutta siciliana in tema di gestione del patrimonio culturale. Il principe di Scalea, oltre a essere presidente si chiama presidente di questa commissione, aveva anche degli interessi commerciali nell'isola di San Pantaleo, perché i materiali delle cave erano gestiti dalla sua famiglia e i danni cominciano a vedersi. Ecco, allora scrive Schliemann nel suo diario, appena a 2 settimane allo scavo, quindi siamo già all'inizio della 3ª settimana, un giorno si presenta la metà degli operai, adducendo le più possibili scuse del mal di pancia o dell'indisponibilità fisica. A distanza di 2 giorni Schliemann subisce un furto, gli vengono rubati gli attrezzi da lavoro. Sono ovviamente forme di intimidazione alle quali l'uomo non riesce a resistere, a darsene una ragione, e abbandona quindi lo scavo di Mozia. Ed ecco allora che nella corrispondenza privata tra il principe di Scalea e Michele Amari, oggi interamente pubblicata, si scopre la grande gioia del noto orientalista palermitano nel dire: siamo riusciti a toglierci dalle scatole quel supponente tedesco, che con le pive nel sacco se ne può tornare in Germania. Amari era noto per le sue posizioni anti-germaniche, era molto filo francese, e siamo in un momento estremamente delicato della storia d'Italia, quando il nuovo governo stava decidendo in quegli anni un progressivo affiancamento a quella che poi costituirà la triplice alleanza con Austria e Germania. Non dimentichiamo che l'Italia usciva dalla sconfitta che poi si trasformò in vittoria della terza guerra d'indipendenza e fummo salvati dopo Custoza grazie all'intervento tedesco, ma nonostante un intervento prussiano l'ambiente culturale italiano era profondamente legato alla Francia, anche per il forte influsso esercitato dalla monarchia sabauda. Quindi il tedesco Schliemann era visto in malo modo, e Amari, che era stato ministro della pubblica istruzione prima di Bonchi, ha un peso notevole in questa vicenda. Ora, noi amiamo essere complottisti, possiamo pensare a una figura, a una manina arrivata direttamente da Palermo nella figura di Amari, che mise in campo una serie di attività attraverso il principe di Scalea che portarono presto all'allontanamento di Schliemann. Però attraverso i documenti, anche quelli privati, sì, è chiaro che c'era un'intesa tra i due, e soprattutto i due, nonostante la gentilezza del principe di Scalea, scrive Schliemann, in realtà odiavano il tedesco. Cosa succede allora dopo Mozia? Schliemann non vuole abbandonare l'isola e comincia a girare per la Sicilia. Va ad Himera, dove pratica alcuni saggi che si rivelano infruttuosi, va a Cefalù, di cui ora parliamo, si sposta più a sud a Camarina, dove viene in realtà dirottato dal principe di Scalea, che gli propone di andare a scavare la necropoli della città di Camarina a Passo Marinaro, ma scrive a Lenormand, suo amico, il noto storico e antiquario francese, che quello che veniva fuori da Camarina era materiale troppo recente, era materiale di epoca arcaica e greca. Lui cercava delle cose più antiche, e così si sposta a Siracusa, dove fa uno scavo estremamente interessante nell'area delle Pipoli, quindi lungo la cinta muraria della città dionigiana, e infine chiude la sua avventura siciliana con uno scavo a ridosso del teatro di Taormina. Quindi il tutto avviene nell'arco di un mese, perché Schliemann scavava, lui stesso lo scrive più volte nei suoi taccuini, alla maniera troiana, che consisteva in una serie di saggi sparsi nel territorio a distanza e tutti finalizzati a definire l'area di dispersione del materiale archeologico. Quindi molti di questi saggi poi si rivelavano infruttuosi, altri invece positivi. Quando finisce l'avventura siciliana, Schliemann comincia a meditare seriamente di passare a Napoli, su invito della persona che qui vedete, il noto antropologo, professore universitario, uno dei padri dell'antropologia fisica siciliana, italiana, che è Giustiniano Nicolucci. E appunto, proprio in due lettere, qui me ne riproduco una, a Nicolucci, parla di Cefalù. Racconta di essere stato nel novembre del 1875 sulla rocca, dove tentò di fare con dei mezzi di fortuna e con l'aiuto di alcuni operai dei saggi, perché lo incuriosiva la struttura che stava sulla sommità dell'altura. Una struttura che gli ricordava molto la Tholos di Clitemnestra, che lui riproduce in questo disegno. E le affinità erano date soprattutto dal punto di vista della tecnica architettonica, cioè l'uso di un'opera in poligonale. In una sono due le lettere indirizzate a Nicolucci in cui fa riferimento a Cefalù, e in una terza lettera, ancora a Lenormand, lo studioso che vi menzionavo prima, riporta più o meno quanto aveva scritto a Nicolucci, ricordando anzi una cosa ancora più interessante, di aver trovato del materiale molto antico, e auspicava di poter rientrare presto in Sicilia per scavare a Cefalù, l'unico sito che lui riteneva degno di uno scavo antico. Il resto erano materiali di interesse più recente, quindi materiale greco. Quando si trasferisce tra Campania e Lazio, su indicazione di Nicolucci, va a scavare questo sito molto importante in provincia di Frosinone, Arpino, noto per queste strutture in poligonale, e nel giornale di scavo di Arpino riprende nuovamente il discorso di Cefalù, dicendo: le mura di Arpino sono identiche a quelle al poligonale di Cefalù, quindi c'è qualcosa di interessante che vorrei approfondire. E lo scavo di Arpino dura poche settimane, ma era il modo di quest'uomo di operare, e abbandona definitivamente l'Italia, perché nel frattempo arriva il permesso per riprendere gli scavi di Troia. Da questo momento in poi non abbiamo più nessuna menzione dell'attività di Cefalù e più in generale in Italia. Aveva più volte ricordato, lo dicevo prima nelle sue lettere, il desiderio di ritornare in Sicilia. In Sicilia in realtà non torna più, tornerà in Italia altre volte, fino all'ultima, che è quella del dicembre del 1890 a Napoli, che diventerà anche il luogo della sua tragica scomparsa. Quindi Cefalù rimane solo nei suoi taccuini. E grazie a questa intuizione, cioè di cominciare a osservare una tecnica antichissima, costruttiva, che in qualche maniera richiamava quella egea, quella micenea, sul solco di questo viaggio straordinario aperto, inaugurato da Schliemann, si inseriscono altre figure. Una di queste è l'architetto inglese Knott, il cui merito, devo dire, è stato di Amedeo Tullio nell'aver riscoperto, proprio negli annali della corrispondenza archeologica, che era questo primo bollettino di informazione legato all'Istituto Germanico di Roma, proprio nei primissimi numeri c'è un lavoro dedicato a Cefalù. Il lavoro mai citato, è l'unico, è Amedeo Tullio che lo menziona, è di un personaggio a noi sconosciuto, di cui si sa poco, ma approfondendo meglio il discorso di Knott, che viene a Cefalù e fa i primi rilievi e disegni della rocca, scopriamo che dietro ci sono delle figure già note. Una è l'architetto tedesco Hirthoff, il quale era già attivo in Sicilia, soprattutto a Selinunte, ed era uno specialista nello studio dei monumenti antichi. Ma c'è anche un'altra figura sconosciuta che poi il vero esecutore dei disegni, che è questo architetto palermitano di cui non sappiamo nulla, Niccolò Biomonte, ricordato nel lavoro di Knott. Il lavoro di Knott risale al 1830, ma è di grande interesse perché per la prima volta Cefalù, proprio sulla scorta di quanto aveva annunciato prima Schliemann, viene messa in rapporto con altre importanti strutture, soprattutto strutture fortificate, note nell'Italia centro-meridionale e munite di queste fabbriche in opera poligonale. Qui queste sono le rappresentazioni che vengono riportate nel lavoro di Knott. Ma il poligonale, con questa particolare tecnica ad incastro dei blocchi, non è solo appannaggio di Schliemann o dei viaggiatori che vi avevo menzionato. Nel 1894 un padre gesuita di origine calabrese, qui vedete la copertina del suo libro, che è padre Cesare De Cara, scrive un libro, anzi sono quattro volumi, un libro imponente, che raccoglie una serie di articoli apparsi sulla rivista Civiltà Cattolica, quindi l'organo di diffusione dei gesuiti. In un momento di forte tensione tra la Chiesa di Roma, che aveva perso il suo carattere territoriale dopo il 1870, riducendosi alla città del Vaticano, e questa avanzata che agli occhi dei cattolici di fine Ottocento italiani di attenzione verso il darwinismo rappresentava un serio pericolo, il gesuita risponde in questa maniera, cercando di mettere assieme tutte, secondo un sistema che ora cerco di spiegarvi, tutte le evidenze archeologiche più antiche che in qualche maniera potevano far pensare a un unico popolo che aveva preceduto Roma e che non erano gli Etruschi, ma erano i Pelasgi. Questo mitico popolo, citato dalle fonti latine, ma anche e soprattutto dalle fonti greche, che si riferivano a un passato antico, lontano, di una sorta di antica popolazione che aveva preceduto la stessa fondazione di Atene in Grecia e quella di Roma in Italia, e che quindi rappresentava il momento più antico della storia di queste due nazioni. E il De Cara riporta ancora una volta una descrizione interessantissima su Cefalù. Ne fa un nuovo rilievo, mette una particolare attenzione alla tecnica costruttiva, così come avevano fatto i suoi precedenti, ma i suoi predecessori, ma lo fa facendosi aiutare da un archeologo che quello che vedete qui nelle immagini, Lucio Mariani, un piemontese che aveva studiato a Roma, aveva seguito la grande avventura di Federico Halber nell'esplorazione dell'isola di Creta nel 1884 ed era l'archeologo più deputato, più idoneo per trattare questo argomento. E così Mariani viene in Sicilia, aiuta De Cara a fare il nuovo rilievo di Cefalù e a confrontare queste strutture antiche dei Pelasgi con altre strutture presenti in Italia che qui vi sommariamente vi riproduco. Qual era il fine ultimo a cui mirava il De Cara? Quello di dimostrare che c'era stata una sorta di prima unità d'Italia attraverso l'archeologia, attraverso lo strumento dell'archeologia, e la diffusione di questa tecnica del poligonale da Alba Fucens fino a Cefalù rappresentava in un certo senso un'unità culturale e un'unità di popoli. L'ipotesi che Cefalù fosse la proiezione di tecniche e soluzioni architettoniche che arrivavano direttamente dall'Italia centrale non fu ovviamente ben accolta nel mondo dell'archeologia militante di quegli anni, che aveva a capo figure anticlericali come Luigi Pigorini, quindi già bastava il nome di un gesuita De Cara per scrivere qualcosa per diventare oggetto dello scherno dello stesso Pigorini. Però il lavoro che fa De Cara è di grande importanza, perché riporta l'attenzione non solo su questi centri di Arpino, di Alba Fucens che erano noti, ma soprattutto riporta l'attenzione su Cefalù, su un sito che era stato completamente dimenticato nella storia della ricerca archeologica, a cominciare dalla stessa Sicilia, perché più nessuno si occupava. E così Mariani chiudeva le sue ricerche, dando manforte al lavoro del De Cara, proponendo questi arditi confronti, qui ne vedete alcuni, tra le mura di Tirinto, Micene e quelle dell'Italia centrale. Quindi in sostanza i Pelasgi erano stati un unico popolo che accomunava la Grecia delle origini e il mondo italico altrettanto delle origini. All'interno di questo contesto emerge un altro personaggio, Alessandro Della Seta, professore universitario di archeologia classica a Genova, è uomo di spicco del mondo accademico italiano di quegli anni, a cavallo tra la fine dell'Ottocento e soprattutto i primi decenni del Novecento. Della Seta viene Della Seta era di origine ebraica, viene in Sicilia poco prima della prima guerra mondiale, intorno al 1913, sono oggi i documenti e le lettere dell'archivio Della Seta che io ho potuto consultare a Firenze, sono state acquisite casualmente pochi anni fa, perché in una bancarella di Arezzo un archeologo si è accorto che c'erano queste scartoffie firmate da Alessandro Della Seta e avvertì un funzionario della soprintendenza dei beni archivistici di Firenze e fu acquisito questo imponente materiale che comprende oltre un migliaio di lettere, giornali di scavo inediti e altro materiale. Io mi sono occupato per esempio della parte della Seta militare, perché Della Seta, mi piace ricordarlo perché c'entra con questa vicenda con Cefalù, a quasi 45 anni d'età, nel momento migliore della sua esperienza didattica, era un professore affermato, conosciuto, abbandona l'insegnamento universitario per partire volontario e arruolarsi. E sono proprio i suoi giornali, i suoi taccuini che ci aiutano a capire non solo gli aspetti di questa figura legata al nazionalismo e a certi orientamenti post-risorgimentali che erano soprattutto ampiamente condivisi dalla società ebraica di quegli anni, ma ci aiuta a capire anche un'altra cosa. Proprio quando Della Seta era al fronte e stava era capitano assegnato a un battaglione a una unità di artiglieria, e Della Seta comincia a scrivere e riprende in mano tutti quegli appunti delle visite fatte in Sicilia e li elabora durante la sua esperienza militare. Può sembrare strano, ma non lo è, perché anche altri archeologi fecero la stessa cosa. In virtù di un decreto fatto dall'allora direttore generale Corrado Ricci, che dopo i disastrosi primi mesi di guerra vide l'intero sistema del ministero della pubblica istruzione completamente svuotato di funzionari amministrativi, di archeologi, di restauratori, di custodi, in parte arruolati in maniera coatta, reclutati, quindi obbligati al servizio di leva, altri come volontari, e quindi temendo il collasso della struttura amministrativa, nel 1916 fa fare al ministro competente, ministro della guerra, questo decreto che vieta in qualche maniera ai professori universitari, agli archeologi, diciamo ai funzionari strutturati del Ministero della Pubblica Istruzione che stavano al fronte di stare in zone esposte dal punto di vista militare. Ecco perché Della Seta sta in artiglieria, quindi nelle retrovie, ma poi non fu così, perché nella battaglia del solstizio del 1918, del giugno del 18, la sua unità fu completamente travolta dalle unità austriache, quindi si trovò a combattere in prima linea e a guadagnarsi la medaglia d'argento al valor militare. E proprio al fronte scrive quest'opera, Italia antica, che uscirà solo nel 1922, ma era già pronta nel 1919. Il ritardo è dovuto al fatto che Alessandro Della Seta diventa nel frattempo, proprio nel 1919, direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene. E nella Italia antica, ecco il passaggio fondamentale su Cefalù. Siamo quindi nella prima edizione, ne esiste una seconda che ora vi mostro. Nella prima edizione Della Seta fa delle riflessioni molto acute, dice: non c'è niente di punico in questa architettura, questa è un'architettura greca, e la confronta con Caulonia, con altri complessi dell'Italia meridionale, datandola al fine VI, V secolo avanti Cristo. È un passaggio molto breve, però bastano già l'apparato illustrativo da corredo a quello che dice per indicare questa forte attenzione su Cefalù. E ritorna così l'interesse per Cefalù dopo il passaggio dei viaggiatori. E un suo allievo, che aveva studiato presso la Scuola Archeologia Italiana di Atene, Pirro Marconi, quando riprende i lavori nel 1928-1929 a Cefalù, ricorda, non so se riuscite a leggerlo in alto, la gratitudine verso il professore Della Seta che lo aveva introdotto all'interesse verso Cefalù. E effettivamente Marconi, in una lettera inviata al Della Seta negli anni in cui scavava e lo informava su tutto quello che faceva, ricorda che grazie a lui Cefalù fu la molla che gli fece scattare l'interesse verso lo scavo su questa parte remota della costa tirrenica dove nessuno operava. Mi piace ricordare, ecco qui vediamo una serie di foto tratte dalla pubblicazione del Marconi, foto importanti, perché a Marconi si deve effettivamente l'aver liberato la struttura dalle superfetazioni posteriori, e quindi a dare una prima lettura seria dell'intero edificio. E mi piace ricordare Marconi anche per un'altra ragione, spesso si dimentica. Marconi era stato, come il Della Seta, volontario nella Grande Guerra, era stato ufficiale in un reparto di Alpini, reggimento berico, e fa esperienza della vita al fronte, che trasferisce nella sua prima attività di scavo in Sicilia come regio ispettore, e sia a Agrigento, dove fa questi scavi in estensione, che qui a Cefalù, costruisce una piccola strada ferrata con dei vagoni per favorire lo spostamento dei materiali. Tutti i cantieri di scavo di Marconi sono improntati in maniera militare, e questo è il frutto della sua esperienza di soldato, che qui vedete in questa rara immagine. A questo punto, dopo gli scavi, e così mi avvio a chiudere, dopo gli scavi di Marconi e questa intensa corrispondenza tra l'allievo e il maestro, nella nuova edizione dell'Italia Antica, che esce nel 1932, Della Seta cambia completamente idea. Cefalù, la rocca di Cefalù, non è più un edificio antico, di epoca arcaica, ma è ancora più antico, dovrebbe risalire agli inizi del VII secolo a.C., pur mantenendo una matrice greca, perché, spiega Della Seta, la presenza di queste soluzioni architettoniche possono essere interpretate solo alla luce della presenza greca di Imera. E in più fa un'altra notazione di grande interesse, aggiunge gli elementi punici non ci sono, né ci saranno. Quindi, con questa vicenda, che si chiude con l'ultima edizione della Seta, da lì a poco, siamo nel 38, in quanto ebreo sarà rimosso dalla direzione della scuola d'Atene e allontanato dagli uffici pubblici, con la scomparsa della Seta scompare anche l'interesse per Cefalù. Un interesse, come vedete, legato alle persone, o viaggiatori, o esploratori, o archeologi di passaggio come Schliemann, o professionisti come furono Marconi. La vicenda di questo intrigante complesso monumentale si lega a delle figure individuali. Ma tutta questa vicenda ci fa riflettere su una cosa, che poi è il sottile filo rosso che lega la storia che vi ho raccontato. Gli scavi sono stati fatti, ci sono, andrebbero pubblicati, vero Amedeo? Andrebbe tirato fuori tutto il materiale degli scavi Marconi, revisionato a distanza di anni, e soprattutto oggi, grazie alla ricomparsa miracolosa delle lettere di Marconi al Della Seta in questo archivio, noi abbiamo nuovi dati per veramente rimeditare su questo edificio che non era passato inosservato e che agli occhi di tutti questi viaggiatori evocava la lontana Grecia, sia essa la Grecia dei Micenei o la Grecia pelasgica, era un elemento greco in un punto particolare della Sicilia. Ed è un vero peccato che queste storie siano così dimenticate. Andrebbero ricucite, rilegate all'interno di questo percorso, proprio partendo da questa prima storia dell'archeologia, in cui Cefalù non era nota solo per il Duomo, anzi questi viaggiatori nemmeno lo ricordano il Duomo, andavano solo con un preciso obiettivo, e questo la dice lunga su come la nostra sensibilità, ma anche diciamo certi schemi di percorsi turistici oggi sono cambiati. Quindi dobbiamo fare molta attenzione e guardare al passato con maggiore fiducia. Grazie per l'attenzione.
Grazie professore, l'abbiamo ascoltata tutti in maniera proprio attentissima, un silenzio religioso e veramente anche un po' stupito, no? Per quello che abbiamo ascoltato, perché ognuno di noi magari aveva qualche piccolo elemento, però non aveva mai avuto un'analisi e una descrizione di quello che è stato anche nella storia dell'archeologia, no? Degli ultimi due secoli, appunto riguardo anche alla nostra rocca e a questo edificio straordinario che vi si trova sopra. Queste ultime parole sono veramente fondamentali, no? Bisogna rimettere mano a questo, a rivedere tutto, a rimettere insieme, a ricucire. È un po' il lavoro che andrebbe fatto anche a livello proprio generale pure per l'archeologia della Sicilia, no? Perché è un'esigenza importante mettere insieme le cose, perché si lavora per sovrintendenze, si lavora per università, si lavora singolarmente, però non si riesce mai a fare un po' una sintesi o come ha fatto Bernabò Brea, no? Ecco, penso a questo quando penso a qualcosa appunto che metta e faccia un po' chiarezza, che ci rimetta in carreggiata e ci fa capire quello che è stato e quello che deve essere. Noi qui a Cefalù, grazie anche al professor Amedeo Tullio che appunto ha lavorato qui in questi ultimi 40 anni, abbiamo una storia da raccontare, una storia archeologica da raccontare, alla quale teniamo tantissimo. L'Archeoclub, che apprezza come tutti noi e come il mondo intero apprezza la cattedrale di Cefalù, però vuole riappropriarsi anche in maniera corretta e scientifica di quello che è stato prima, no? Perché non possiamo pensare solo a questo, oppure vendere, tra virgolette, culturalmente solamente questa immagine. Quindi dobbiamo riprendere, in questi anni abbiamo lavorato nel nostro piccolo, anche attraverso questi incontri che io reputo importantissimi. Oggi sono felicissima perché siamo in tanti e in tanti ascoltano, in tanti possono, no? Riprendere questo argomento e soprattutto sostenerci tutti insieme per, e qui c'è pure il nostro assessore alla cultura, per riappropriarci di tutto questo in maniera anche, diciamo, non corretta rispetto a quelle che sono le conoscenze di oggi. L'archeologia per me è affascinante proprio per questo, perché nel suo mutare, no? Perché appunto acquisisce nuove informazioni, nuovi strumenti anche di indagine e poi soprattutto anche la collaborazione fra le varie discipline, perché non è solo oggi l'archeologo che fa l'indagine, però sono un insieme di professionalità e di strumenti che poi ci danno appunto una restituzione diciamo più rispondente. E quindi questo è fondamentale, questa collaborazione. Il professore Tullio, noi lo possiamo testimoniare, ha collaborato anche con altre professionalità proprio per raggiungere risultati più attendibili, ecco. Quindi l'archeologia ha questo fascino, che anche le cose nuove, le nuove scoperte, ma anche i documenti che si erano trascurati, possono darci degli occhiali ancora più potenti per guardare indietro. Noi come Archeoclub siamo disponibili, anzi siamo proprio proiettati in questa volontà di fare conoscere e di conoscere prima di tutti noi, no? Questa Cefalù antica, questa Cefalù archeologica, e quindi dobbiamo lavorare in questo senso, in tutti i modi, anche attraverso quello che un giorno sarà un museo archeologico della nostra città, che ci aiuterà in questa lettura. E se qualcuno desidera aggiungere qualcosa, Lì c'è un microfono.
Riflettevo ascoltando prima il professore e poi le tue ultime osservazioni, che in questi, quanti anni sono? 25, non lo so, non mi ricordo più, 23 dell'Archeo Club, la quantità di sapere che è stato oggetto di conferenze, incontri, iniziative, è stata enorme. Credo, penso, immagino, spero, desidero che si cominci a partire da adesso a raccogliere delle sintesi di queste attività attraverso degli scritti, dei testi che riassumano il contenuto, i fatti principali, più densi di queste comunicazioni, e che si possa dare vita a una pubblicazione periodica che lasci traccia. Ricordo del Centro di Cultura di Cefalù, la signora Pepita Misuraca, che c'era questa bella iniziativa, no? Di pubblicare periodicamente appunto questi, chiamiamoli bollettini, ma insomma erano dei documenti importantissimi. Credo che sia necessario, utile, capisco che è una, diciamo, un'attività tutta di volontariato, però insomma il mio invito è quello di organizzarsi, e quindi non so se ne ho, diciamo, il ruolo di poterlo dire, ma al professore Cultraro direi: ma perché non ci fa una sintesi di quello che ha raccontato stasera? E così cominciamo a fare un primo numero, no? E poi vediamo se si riesce a recuperare, andando indietro, cercando i contributi più interessanti, richiamando le persone che li hanno fatti, se è possibile, diciamo, ecco, di questi 23 anni raccogliere una ventina, no, di contributi, per avere la traccia scritta di ciò che è stato.
Grazie. Professore Tullio, desidera dire qualcosa? Mi pare.
Io sono piccolino, mi devo alzare perché Marcello è alto e quindi può stare seduto, per non vedono la testa. Se mi sto seduto non mi vedono proprio. Allora, intanto volevo complimentarmi con Massimo per quello che ha detto, per aver ripreso tanta bibliografia e per avermi citato e per aver letto le mie cose. Lo ringrazio, perché adesso abbiamo scoperto nuove testi, nuove cose, bisognerà rivedere il tutto. La cronologia è un altro discorso. Io poi ti chiederò alla fine, ma tu quando le dati le mu? Queste strutture dell'edificio megalitico. Allora, io lo ringrazio e mi associo a quello che diceva Marcello Panzarella. Sarebbe estremamente utile che noi avessimo dei piccoli fogli, delle piccole cose disponibili commercialmente, disponibili anche come diffusione, tanto da poterli fare comprare al comune 1.000 copie, 2.000 copie da darle a tutti i cittadini di Cefalù, perché sarebbe utile fare opinione sulle cose. Non basta soltanto che ce le leggiamo noi. Io l'ho sempre detto, questo da archeologo e da studioso, non basta, noi non possiamo feticisticamente godere di avere capito una cosa. Diceva Nicola Bonacasa, sarebbe un piacere solitario, diciamo così. Lui lo diceva in un altro modo, molto più forte e molto più incisivo. Non c'è dubbio, anziché fare questo noi dobbiamo dare le cose agli altri, e allora sarebbe bene pubblicarle. E questo, il foglio che ricordava Marcello Panzarella, incontri e iniziative, era un foglio che ho diretto io per anni, ed era un foglio abbastanza economico, composto di 32 pagine, pagato quasi tutto dalla pubblicità e per poca cosa dagli abbonati. Io volevo chiedere adesso a Massimo, dico, tu quando le dati le strutture esistenti, quelle visibili, e la tecnica, che non è sicuramente megalitica.
No, no, adesso dobbiamo sgombrare il campo. Ti ringrazio per la domanda, perché abbiamo parlato usando un formulario anche costituito da luoghi comuni, la tecnica poligonale, il megalitico, i pelagi e così via. Però se dobbiamo riportare il discorso su un perimetro molto più scientifico, la prima cosa, intanto è chiaro che ci sono interventi di varia epoca, e quindi c'è una stratificazione di interventi, non solo architettonici, che vanno ben chiariti. Onestamente, lo dico da archeologo e da archeologo preistorico, è utile, quanto dicevo prima, cioè l'operazione di tirar fuori i materiali degli scavi Marconi. Però sai bene, non so quanto affidabili poi alla fine sono, perché si tratta di recuperi e comunque, per quanto noi possiamo avere stratigrafie o altro, ci mancano le connessioni tra l'edificio e questi strati. Quindi alla fine, agli occhi di un archeologo, è un materiale sì utile, perché ci aiuta a capire da quale momento la rocca comincia a essere frequentata e se ci sono lacune, cesure o altro, però non risolve il problema. Usiamo una soluzione comparativa, analogico-comparativa. In Sicilia cosa c'è di simile? E questo è il problema, e mi pare tu più volte questo l'hai sottolineato, e aumenta ancora di più l'importanza, direi il carattere intrigante di questo sito. E noi come archeologi partiamo non dalle cose sicure, perché i primi siamo noi a riconoscere che l'archeologia non è una scienza, ma è un approccio al mondo antico. Noi partiamo dalle zone d'ombra, da quelle che sono le parti più oscure, più intriganti. E il solco che tu hai tracciato mi pare chiaro ed è quello che bisogna percorrere. Se vuoi la mia opinione, io penserei anche con quello che sta venendo fuori da poligonali simili, oggi meglio datati in Italia, scendono al IV-III secolo, e non sono così antiche come... Io, guarda, non sai che mi occupo di preistoria, però per quello che ho letto, meditato e cosa, io...
C'è una bellissima fotografia di quella cosa che
ho. Sì.
Mi pare che era della Setta.
Sì.
E c'è l'angolo.
Sì.
Quella è quella fascia ribassata, questa non può essere.
Quelle sono... E sai, queste foto della Setta sono di grande utilità, perché si risalgono al 1912, a questo viaggio che lui fece tra il 12 e il 13. Quindi dovremmo anche recuperare tutta questa vecchia documentazione e riflettere, perché Marconi fa straordinari interventi, ma demolisce anche. Quindi, però insomma, però mettete, cioè dobbiamo fare i filologi sul, ecco, scavare riscavare lo scavato. Questo è quello che dobbiamo fare, sì.
Qualche altro vuole intervenire? Domanda l'assessore sicuramente.
Beh, io qui tra i presenti vedo persone che hanno impiegato anche anni di ricerche sulla rocca. Il professore Tullio è uno di questi, ma vedo anche il dottor Ilardo, che ha pubblicato un volume, l'Eccelsa Rupe, proprio sulla rocca. Quindi io, più che domande, riprendo una considerazione che avevo fatto prima e che mi pare possa alla fine, così come un movimento di rivoluzione, è tornata al punto di partenza. Bisognerebbe riscavare lo scavato, sono le sue parole. È un po' ciò quello che dicevo prima, che non si finisce mai di scrivere di storie, quindi in qualche modo il revisionismo, inteso nel senso positivo del termine, è insito nella ricerca storica. E questa sera credo che tutti noi abbiamo avuto una conferma che Cefalù, da questo punto di vista, è una miniera, che la rocca lo è, che l'edificio megalitico lo è ancora di più ed è uno degli edifici più misteriosi, ma sempre nel senso storico, non esoterico, nel senso storico del termine, e quindi merita ancora che se ne occupi. Abbiamo autorevoli personaggi che lo hanno fatto e sicuramente continueranno a farlo. Da questa sera penso che c'è anche lei che ci aiuterà a farlo. Il mio sogno è, da umile amministratore, che ci sia una vera e propria ripresa anche degli scavi, quindi una campagna di scavo. Se lei, questo è un appello che le rivolgo, perché è stato un po' sempre il mio sogno, se lei può in qualche modo farsi tramite, io le parlo come amministrazione, quindi come ente proprietario anche della Rocca, con qualcuno che abbia l'interesse, utilizzando anche le competenze che già lo hanno fatto, però come diceva anche Flora Rizzo, col passare del tempo aumentano anche le conoscenze che possono essere comparate, cambia tutto. Quindi il professore sarà d'accordo con me, riscavare dopo 30 anni circa di distanza non è la stessa cosa. Quindi il mio appello è questo. Io sin d'ora posso dare la disponibilità dell'amministrazione comunale per tutto ciò che ovviamente compete all'ente proprietario, però ecco, mi piacerebbe che da questa conferenza di questa sera nasca una nuova attenzione a una nuova campagna di scavo sulla Rocca di Cefalù.
Mi pare che non ci sia conclusione migliore, mi pare, perché c'è una prospettiva, quindi non è un punto di arrivo, questo qui chiaramente non voleva esserlo, ma è un riprendere, non era neanche un punto morto, assolutamente, quindi è un riprendere. Questa è una cosa importante, ne avevamo già parlato lo scorso anno col professore, anzi dovevamo rivederci e lo faremo in primavera. Verrà il professore, andremo assieme sulla Rocca col gruppo Archeoclub e magari porterà un gruppo di studenti, così sì, ecco, ci sono prenotazioni in corso, poi lo diremo a tutti quando succederà, perché penso che tutti quelli che sono qui in questa sala vorranno partecipare. Bene, possiamo chiudere la nostra serata. Questa è stata l'ultima conferenza di quest'anno, del 2018, dell'Archeoclub d'Italia. Ci rivedremo, spero sempre in questa sala, così come è successo quest'anno, per nuovi interessanti argomenti. Già abbiamo in corso un appuntamento con l'archeologa Serena Raffiotta per parlare del colore nella scultura, nella statuaria greca, siciliana, appunto, e lì, anche lì c'è una collaborazione appunto fra gli archeologi e i tecnici fisici, chimici, appunto, che hanno condotto queste analisi. Sarà anche questo un argomento molto, molto importante. Grazie professore Cultraro, grazie da parte di tutti noi. Grazie.